Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Buongiorno. Per mezzo di Gesù Cristo dico buongiorno. Marco ci ha raccontato di una donna che anni di un matrimonio pesante. Allora, sono stato io a raccontare questo a Marco e voglio aggiungere un dettaglio. Un matrimonio pesante e questa donna per anni senza gioia, senza gioia, proprio senza gioia. E da un annetto a gioia. La sua faccia è trasformata. Non aveva gioia. Allora, c'è chi non ha gioia ed è triste, che c'è chi non ha gioia ed è dura. Questa donna era triste, ma è diventata una donna raggiante, cioè raggiante. Allora, una sorella chiede a lei, tu per tu, era un pasto, come va il tuo matrimonio? Perché vedeva la trasformazione, cioè una gioia che si vede a 10 metri letteralmente. E lei rispose, da quando qualcuno mi ha aiutato a capire quanto io sono preziosa per Dio, ho gioia. Da quanto ho visto che io sono preziosa per Dio, non dipendo più dal matrimonio. Spero che vada bene, ci sono progressi. Ma nei giorni più belli e nei giorni ancora brutti, non mi pesa. Perché io sono preziosa per Dio. Dove cerchi la tua gioia? Perché la gioia non è arrivata quando il matrimonio è migliorato, sì, ma non è quello, non è migliorato al punto di dare gioia. Lei ha imparato dove cercare la gioia. Il comandamento più grande, conosciamo tutti, uno scrive e chiese a Gesù, qual è il comandamento più grande? Qual è? Due, sono due. Uno, amare Dio con tutto il cuore, mente, forza e anima. Là. Il secondo, simile, è amare il tuo prossimo come te stesso. È una donna che non ha Dio, non vuole nulla a che fare con Dio, ha detto, che abbiamo parlato insieme, ha detto, ho capito che non puoi amare se non sei sicuro di essere amato. Se tu non sei ripieno dell'amore, non puoi amare veramente. Il problema esiste una persona umana che riesce a riempirti dell'amore sempre, costantemente, senza mai mancare? La risposta è no. Ma è quando conosciamo veramente, non dottrinalmente, veramente conosciamo l'amore di Dio per noi, che riusciamo per la prima volta nella vita a veramente amare. Noi ho perso conto, forse centinaia di giovani sono passati per casa nostra negli ultimi 40 anni, centinaia. Da 37 anni abbiamo giovani che vivono con noi, ma abbiamo tantissimi altri che vengono per periodi, da 40 anni. E se potrei dire quello che accomuna tutti sono insicuri dell'amore, il vero amore, il vero amore. Un genitore che ama sua figlia, suo figlio, e non aiuta il figlio, figlia, a vedere i suoi peccati, ama veramente sua figlia, suo figlio? Quello è vero amore? Quello non è amore, quello è satanico. Quello è accompagnare la figlia e il figlio verso l'inferno. Quello non è amore. Un genitore, io sono nonno, bisnonno, che vizia è come spingere all'inferno. Non è amore. Non è amore. E noi che abbiamo avuto, non dico quanti giovani che sono venuti a casa nostra, più tante famiglie, quello che manca è sempre non conoscere l'amore. Non conoscere l'amore. Perché le persone nelle loro vite non conoscono l'amore da Dio e non riescono a amare. E se tu prendi una persona che non conosce l'amore di Dio, tu devi amare più tua moglie, tu devi amare più i tuoi figli, tu devi amare più i tuoi nipoti, non riescono. È un comandamento gravoso. Perché non riesci, tu non riesci ad amare veramente. Se tu non sai riposarti nell'amore di Dio, come quella sorella, che con un matrimonio non bello ha gioia perché finalmente dopo 30 anni conosce l'amore di Dio e dice: io sono preziosa per Dio, non mi importa se ci sono problemi, non mi importa problemi di casa, di umidità, di questo, di quell'altro, di non mi importano, io sono di passaggio qui. Sto andando a stare con mio padre. Io sono in viaggio. Tu ti vedi in viaggio? O tu ti vedi che qui è dove cerchi la vita, la gioia, la soddisfazione, l'appagamento? Allora, attenzione, attenzione. C'è un modo di pensare molto pagano. Non vedo l'ora di morire e stare in cielo. Quello è pagano. Quella persona probabilmente non andrà in cielo. Chi dice: non vedo l'ora di andare in cielo, sono stanco di tutti i problemi, quella persona si troverà al giudizio: non ti ho mai conosciuto. Perché dico quello? Perché andare in cielo non è andare in un posto senza problemi. E andare dove posso stare con colui che amo. Se tu vuoi andare in cielo per evitare i problemi, tu non vuoi Cristo. E molto probabilmente tu non andrai in cielo. Perché cielo non è un posto, cielo è stare con Dio. E chi va in cielo? Chi vuole Dio. Allora, come vedi tu la vita cristiana? Tanti comandamenti da ubbidire? Tante cose che devi fare? Devo fare questo, devo fare quello, devo fare quell'altro? Un grande stancante impegno? I comandamenti fanno parte, ma non è quella la vita cristiana. La vita cristiana, il cuore della vita cristiana, è essere in rapporto con Dio per mezzo di Gesù Cristo. È un rapporto. È avere Cristo, camminare con Cristo. Non è essere buono e bravo, non è ubbidire. È camminare con Cristo, godere Cristo, riposarti in Cristo. Fidarti di Cristo, voler più di Cristo. Ma posso voler più di qualcuno che non vedo come meraviglioso e desiderabile? Posso voler più di qualcuno che non vedo come meraviglioso? Posso? No. Non posso. Impossibile. Non posso voler più di Cristo di quanto vedo Cristo meraviglioso. E quindi quello che serve è che comincio a cercare di vedere chi è Cristo. Non devo focalizzare cosa devo fare, cosa devo fare. Ok, cosa devo fare? Dimmi quello che vorrei fare. Non è quello la vita cristiana. La vita cristiana è vedere Cristo, vedere il suo amore, essere colpito. Quindi quello che vorrei fare oggi, che poi in piccolo, come si può parlare di Gesù? Gesù così meraviglioso. In pochi minuti possiamo toccare. Io vorrei vedere alcuni ruoli che ha Gesù. Per chi ha Gesù. Vorrei vedere chi è Gesù per chi si aggrappa a Gesù. Non toccherei mica tutti i ruoli di Gesù. E poi ognuno toccheremo a stento. Però alcuni. Prima di tutto, consideriamo quanto Dio è santo. E quindi quanto ogni peccato è grave a Dio. Faccio un commento sbagliato, con orgoglio, con fastidio. Per me sì, va bene, non avrei dovuto dire quello. No, non avrei dovuto dire. Quel commento in sé, se non avessi mai fatto nessun altro peccato, mi manderebbe al lago di fuoco. Dio è così santo. Mi frustro e scatto. Tu hai fatto quello? Ti manda all'inferno. Ti manda all'inferno. Non comprendiamo quanto Dio è santo. Quel scattare ti manda all'inferno. Non serve altro. Non comprendiamo la santità di Dio. Non comprendiamo la santità di Dio. Ecco perché Gesù Cristo è così pericoloso. Perché Gesù si è messo fra noi e l'ira di Dio. La giusta ira di Dio. L'ira di Dio si riversa verso di noi, giustamente, e Gesù si mette di mezzo e subisce quell'ira per salvare i peccatori. In Giovanni 15, Gesù è l'amico dei peccatori. Gesù in Giovanni 15, 13 dichiara: nessuno ha amore più grande di questo, dare la propria vita per i suoi amici. Ma dare la vita, non morire fisicamente, subire l'ira di Dio. Questo ha fatto Gesù. Ma la cosa che non riesco a concepire, Gesù ha scelto noi come amici. Noi eravamo nemici di Dio. E Gesù ha scelto di esserci amico per salvarci dall'ira di Dio. Gesù, colui che ha creato il mondo, l'universo, il re dei re, il santo di Dio, pieno di gloria, ha scelto di abbassarsi per farsi amico nostro. Per salvare nemici. Gesù non è venuto per persone buone, solo peccatori. Notate quello che Gesù dichiara quando i farisei dicono: egli è amico dei peccatori. Lo accusano di essere amico dei peccatori. E Gesù, altro che difendersi, afferma: io sono venuto per i peccatori. Leggo la risposta di Gesù quando viene accusato: egli è amico dei peccatori. Gesù, avendo sentito, disse loro: non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Ora andate e imparate che cosa significa: io voglio misericordia e non sacrificio. Perciò io non sono venuto per chiamare a ravvedimento i giusti, ma i peccatori. Gesù è venuto solamente per i peccatori. Quindi ho una domanda. Gesù è venuto per te? Tu ti riconosci come peccatore? Non è sì, abbiamo tutti peccati. No, tu ti riconosci: Signore, sono un peccatore davanti alla tua santità. Se tu ti ritieni una persona buona, ma io cerco di fare il bene. Mi sono sacrificato per la mia famiglia. Sono sempre stato merito una moglie fedele. Ho fatto tanto per i miei figli. Cerco di aiutare gli altri. Se tu parli così, allora tu ti consideri giusto. Ti consideri un giusto. Ma Gesù a quel punto non è venuto per te. Io non sono venuto per i giusti. Non ci sono veri giusti, ma ci sono tanti che si considerano giusti. Gesù è venuto per i peccatori, per quelli che sanno, io non posso avvicinarmi a Dio perché sono peccatori. Gesù è venuto per quella persona. Quindi se tu dici quanto ho peccato contro di te e sei aggravato per i tuoi peccati, Gesù è venuto per te. Gesù è l'amico dei peccatori, quelli che sanno quanto hanno peccato, anziché parlare di quello che hanno fatto per Dio. Gesù è venuto per i peccatori. Questo è meraviglioso. Quando andiamo avanti nella vita cristiana e so che Gesù è venuto per me, cerco di vivere la vita cristiana, ma la vita cristiana è difficile. È difficile. Ci sono difficoltà, dure prove, tanti dolori, situazioni troppo difficili per noi, non ce la facciamo da soli. Ma non siamo soli. In ogni prova, in ogni difficoltà, in ogni dolore, abbiamo qualcosa di meraviglioso. Che cosa abbiamo? Abbiamo le promesse di Dio. Abbiamo le meravigliose promesse di Dio. Sono meravigliose e sono potenti. Ma la domanda, e se la risposta non è sicura, non possiamo avere pace. Va bene, sono meravigliose, ma sono sicure? Come so che Dio manterrà le sue promesse? Come so? Le persone nella mia vita non mantengono sempre le loro promesse. Io non ho sempre mantenuto le mie promesse. Sono stato ostacolato da forze maggiori. Sono stato ostacolato dal mio peccato. Sono stato ostacolato da tante cose, quindi io ho fatto promesse che non ho mantenuto. A volte per peccato, a volte perché forze maggiori mi hanno bloccato. Un genitore potrebbe dire, ci sarò sempre per te, il giorno dopo fa un infarto. Ci sarò sempre per te, e domani il cuore è duro. Ci sarò sempre per te, e non sa cosa la cosa giusta e non sa cosa fare. Ci sarò sempre per te e non vede la cosa, ma non è capace. Ma Dio? Dio non cambia. Dio non pecca. Dio non è mai confuso. Dio non è mai debole. Dio mantiene la sua parola. E più di tutto, il motivo per cui possiamo essere sicuri che Dio porterà ad adempimento, a compimento ogni sua promessa è perché tutte le promesse hanno il loro sì in Gesù Cristo. Vi leggo 2 Corinzi 1, 19, 20. Perché il Figlio di Dio, Gesù Cristo, che è stato fatto fra voi, predicato da noi, cioè da me, da Silvano e da Timoteo, non è stato sì e no, ma è stato sì in Lui. Poiché tutte le promesse di Dio hanno in Lui il sì e l'amen. Alla gloria di Dio per mezzo di noi. Ogni promessa di Dio è sicura perché il suo sì è in Gesù Cristo. Cosa vuol dire alla gloria di Dio per mezzo di noi? Cosa vuol dire quello? Perché quando Dio adempia ancora una promessa in noi, per noi, Dio viene glorificato perché si vede l'opera di Dio. E Dio ama glorificarsi, perciò adempia ogni sua promessa, così Dio viene glorificato per mezzo di noi. Grazie a Dio. Gesù dichiara in Matteo 28, ogni potestà in cielo e in terra mi è stata data. Ogni potestà in cielo e in terra mi è stata data, perciò nulla e nessuno può ostacolare Gesù Cristo da portare a compimento ogni promessa di Dio. Le persone non possono, ma Gesù sì. E quindi molto spesso non abbiamo pace, ci agitiamo, ci turbiamo perché non conosciamo e non ci aggrappiamo alle promesse di Dio. Se tu vuoi essere trasformato, cominci a pensare tutti i giorni alle promesse di Dio. Cominci a parlare in casa, fra di voi, chi è in casa con altri credenti, delle promesse di Dio. Comincia a parlare con altri credenti delle promesse di Dio e tu vedrai che la tua vita cambierà. Perché di solito focalizziamo su cosa? Sui problemi, sui piaceri e su noi stessi. Non è vero? Quanto stai focalizzando sulle promesse di Dio? Le meravigliose e potenti promesse di Dio. O che Dio possa aiutarci a pensare alle promesse e avere pace perché sono sicuri in Gesù Cristo. Gesù è quello per noi. Passiamo ad un altro ruolo di Cristo. La vita è fatta di decisioni. In un certo senso mi piace tanto essere vecchio. Ho 70 anni. Abbiamo compiuto la settimana scorsa, sì, 50 anni di matrimonio. E ho visto tante persone giovani diventare vecchi. Ho visto bambini diventare nonni. E la vita è fatta di decisioni. E quanti dolori ho visto da persone che hanno fatto decisioni anni prima. Sbagliate. Quante decisioni dove uno agisce nel momento di quello che... Non ho voglia, non mi va più. Non me la sento! E hanno fatto la via più facile, meno difficile. E dopo hanno avuto grandissimi dolori a causa di quello, perché quello che l'uomo semina, anche se non ci pensa, ma semina, raccoglierà. E quanto è importante non prendere la decisione sbagliata. Ma se io non ho mai camminato in una via, mai, come posso sapere che direzione andare? Pensate a questo. Se non ho mai camminato in una certa via, come posso sapere quale decisione è giusta? È tutto nuovo per me. Allora, quale genitore, quando nasce il primo, ha già 30 anni di esperienza crescendo figli? Quali genitori? Si inizia il matrimonio senza esperienza, si inizia a crescere i figli, un lavoro gigantesco, senza esperienza, si inizia la vita cristiana senza esperienza. Abbiamo bisogno di sapienza. Abbiamo bisogno di saggezza per non sbagliare, perché gli sbagli di oggi portano dolori domani, tanti, tanti. Una cosa non riesco a non fare, quando io vedo bambini, non vedo bambini, io vedo bambini, io vedo adulti. Vedo bambini 2, 3, 5, 7 anni, io non vedo bambini, io vedo quelle persone a 25, 30, 40 anni, letteralmente, e più forti di me. E vedo la strada che stanno percorrendo, come vengono cresciuti, e vedo, perché ho visto tante, tante volte dove arrivano. E quanto spesso vado a letto con cuore aggravato. Non riesco a non vedere questo. Quanto serve la sapienza per non sbagliare gravemente. Vedo giovani che prendono decisioni e non valutano e dopo hanno grande dolore da quello che hanno scelto. Ci serve la sapienza. Ma da dove viene la sapienza? Di nuovo, grazie a Dio, da Gesù Cristo. Leggo Colossesi 2, da 1 a 3. Paolo scrive: voglio infatti che sappiate quanto grande sia il combattimento che sostengo per voi, per quelli che sono Laodicea e per tutti quelli che non hanno visto la mia faccia di persona, affinché, perché combatto, affinché i loro cuori siano consolati, essendo essi uniti insieme nell'amore, ed ottengono tutte le ricchezze della piena certezza di intelligenza per la conoscenza del mistero di Dio e Padre e di Cristo, in cui, Cristo, in cui sono nascosti tutti i tesori della sapienza e della conoscenza. La sapienza non sta negli uomini. Tutta la sapienza e conoscenza è nascosta in Gesù Cristo. Tutti i tesori della sapienza sono nascosti in Cristo. Giacomo 1,5 è una promessa, parlando di promesse, meravigliosa. Ma se qualcuno di voi manca di sapienza, la chieda a Dio, che dona a tutti liberalmente, senza rimproverare, e gli sarà data. Dio ci promette, se chiediamo inteso con umiltà, Dio ci darà sapienza che ci trova da Cristo. Allora, come? Come? Come posso avere questa sapienza? Prima devo essere umile. La Bibbia dice, Dio è vicino agli umili. Cosa fa con i superbi, alteri, orgogliosi? Resiste. Se sono pieno di orgoglio, faccio a meno a chiedere saggezza e sbaglierò nella mia vita. Devo essere umile. Devo umiliarmi. Devo dimorare in Cristo. E poi tutta la sapienza di Cristo ci viene tramite la parola di Dio, tramite i principi di Dio. Può essere che sarà un sermone. Oh, non avevo visto quello. Stiamo studiando Giacomo. Quante perle di saggezza di come vivere la vita cristiana ci sono in Giacomo, la parola di Dio, gli ultimi settimane, i sermoni. Può essere un fratello, una sorella che conosce la Bibbia più di te e tu dici, non so cosa fare. Sai, c'è questo principio che si applica a quello. Hai ragione, quello è Cristo, che tramite quella persona che conosce i principi di Dio. Può essere la tua lettura. L'origine è sempre la parola di Dio, che è Cristo che ha guidato gli autori. Quindi in Cristo abbiamo la sapienza che ci serve per non sbagliare, per camminare saggiamente, per portare buon frutto. Voglio passare un altro ruolo. Sto elencando ruoli, sono separati, diversi, ma ognuno è prezioso. Noi pecchiamo. Il più bravo, non mi piace quella parola, credente cade, e quando consideriamo la santità di Dio, ogni nostra caduta ci allontanerebbe da Dio per sempre. Dio è così santo. E qui entra un altro ruolo meraviglioso di Gesù Cristo per noi. Gesù Cristo è il nostro sommo sacerdote. Gesù Cristo è il nostro sommo sacerdote che ci dà, per mezzo di Lui, libero accesso a Dio. Ebrei 2, 17 parla del fatto che è il nostro sommo sacerdote. Egli doveva perciò essere in ogni cosa reso simile ai fratelli, perché potesse essere un misericordioso e fedele sommo sacerdote nelle cose che riguardano Dio, per fare la propiziazione dei peccati del popolo. Infatti, in quanto egli stesso ha sofferto nell'essere tentato, può venire in aiuto di coloro che sono tentati. Gesù è il nostro sommo sacerdote. E poi cosa fa in quel ruolo? Ebrei 4, due capitoli più tardi. Avendo, grazie a Dio dunque, un grande sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli, Gesù, il figlio di Dio, riteniamo fermamente la nostra confessione. Infatti, noi non abbiamo un sommo sacerdote che non possa sympatizzare con le nostre infermità, ma uno che è stato tentato in ogni cosa, come noi, senza però commettere peccato. Accostiamoci dunque, con piena fiducia, al trono della grazia, affinché otteniamo misericordia e troviamo grazia per ricevere aiuto al tempo opportuno. In Gesù Cristo abbiamo il nostro sommo sacerdote che ci dà libero accesso al trono di Dio per ricevere grazia e ricevere l'aiuto sempre pronto al momento giusto, opportuno. Non potremo andare a Dio. Sono disperato. Signore, aiutami. Non posso andare a Dio senza un sommo sacerdote. Ma c'è. Ed è Gesù Cristo. Che incredibile. Vuoi gioia? Pensa alla totale, assoluta impossibilità per te, per me, di arrivare al trono di Dio per merito nostro, ma poi pensa al fatto che in Gesù Cristo c'è una porta aperta. E tu dici, prego che vedremo, Signore, se considero il mio peccato, mio durezza di cuore, non dovrei mai poter mai venire da te, ma Gesù Cristo, sommo sacerdote, coloro che si umiliano per mezzo di Lui vengono accolti. Dopo anni, non sto suggerendo di restare anni, ma anche se sei stato duro per anni in Cristo, umiliandoti c'è una porta aperta, perché Gesù è il nostro sommo sacerdote e non solo una porta ad arrivare a Dio. Ma se io arrivo pieno di peccati, ho bisogno di perdono. E lì subentra un altro ruolo di Gesù Cristo ed è quello di essere il nostro avvocato presso il Padre. Alla luce della santità assoluta di Dio, quando pecchiamo, Dio dovrebbe solo allontanarci da sempre. E soprattutto noi. Non siamo pagani che non abbiamo mai sentito di Dio. In questa stanza tutti hanno sentito di Dio tante volte. Perciò i nostri peccati sono molto peggiori di quelli di qualche pagano cresciuto in una famiglia che non ha mai parlato di Dio. Dio non dovrebbe mai accettarci, ma lo fa perché Gesù Cristo sta alla destra di Dio come avvocato. Voglio leggere di questo. 1 Giovanni 2, 1 e 2. Figli eletti miei, vi scrivo queste cose affinché non pecchiate. E se pure qualcuno ha peccato, abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo il giusto. Egli è la propiziazione per i nostri peccati, e non solo per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. Quando andiamo a Dio con il nostro peccato, Gesù come avvocato dice, Signore, Padre, è colpevole. Non dice che non siamo colpevoli. Dice, quella persona che viene a te è colpevole, ma io ho pagato. È la propiziazione. Ho pagato io. E allora in base a quello Dio è fedele e giusto. Allora il debito di quel peccato è già pagato. Perdono e purifico. Io prego che quando tu ti apri gli occhi e riconosci il tuo peccato, la tua condizione, che correrai a Dio per mezzo di Gesù, non c'è altra via, ma poi che avrai una gratitudine profonda che c'è perdono, perché Gesù è la propiziazione, ha subito Lui l'ira. La Bibbia parla costantemente di chi è Gesù per noi. Leggo un brano, 1 Corinzi 1,30, parla di varie qualità che è Gesù. 1 Corinzi 1,30. Ora grazie a Lui voi siete in Cristo Gesù, il quale da Dio è stato fatto per noi sapienza, giustizia, santificazione e redenzione. Gesù Cristo è stato fatto per noi sapienza, giustizia, santificazione e redenzione. Consideriamo questo. Questa non è una dottrina da sapere. Questo è chi è Gesù è per noi. Gesù Cristo è la nostra sapienza, giustizia, la nostra santificazione e la nostra redenzione. Gesù è quello per noi. È la nostra sapienza. Abbiamo già parlato di sapienza. Tutta la sapienza in Gesù Cristo. Senza sapienza sbagliamo sempre. Se io non ho sapienza, quello che mi sembra la cosa migliore, no, ho valutato. Senza sapienza sbaglio e pagherò le conseguenze. Ma Gesù Cristo è la nostra sapienza. E per avere la sapienza, ho già detto, come posso avere sapienza? Devo umiliarmi. Devo essere trasparente. Se non voglio che gli altri vedano i miei problemi, se non vogliono che vedano i miei peccati, se non voglio che vedano quanto sono nel peccato, non mi aprirò per chiedere sapienza. La sapienza viene con l'umiltà. Viene cercando i principi di Dio. Piccola cosa, una cosa molto pagana che Satana ha riempito la Chiesa con questa menzogna. Ho sentito 3 giorni fa. Ho sentito tante volte. C'è una decisione e la persona dice, pregherò. Poi dopo un certo punto, oh Dio mi ha guidato, Satana ti ha guidato. La tua carne ti ha guidato. Dio ci guida tramite la parola. Ed è pagano dire, pregherò, e poi non andare a cercare i principi di Dio. È pagana. Tu puoi credere che Dio ti abbia guidato in qualunque cosa che vuoi tu. Vuoi evitare una situazione difficile? Ho pregato, Dio mi ha detto che non devo fare questo. No, Dio non ti ha guidato. Al meglio è la tua carne, al peggio è proprio Satana. Dio ti guida con la parola di Dio, i chiari principi della parola di Dio, ti guida umiliandoti e chiedendo consigli. Gesù è la nostra sapienza, ma non ci dà misticamente. Come sai tu che quella voce è Dio? Come sai? Se non confronti con la Bibbia. Come sai? Tu non sai. Tu non sai. Ti fai la spirituale. No, tu sei lontano da Dio. Tu sai quando ti umili, ti informi e ti fidi. Tu sai quando ti umili, ti informi e ti fidi. Allora sai la volontà di Dio. Gesù è la nostra sapienza, ma dobbiamo umiliarci e informarci per avere quella sapienza. Poi Gesù è, grazie a Dio, la nostra giustizia. Dio è santo, Dio è giusto. Un peccatore non può arrivare nella sua presenza e noi non abbiamo giustizia in noi stessi. Ma Cristo è stato fatto per noi giustizia. Ha vissuto senza peccato, è andato alla croce caricandosi del nostro peccato per poi mettere su di noi la sua giustizia. Leggiamo di questo in 2 Corinzi 5, 21. Egli all'inizio è Dio, poiché Egli, Dio, ha fatto essere peccato per noi, colui che non ha conosciuto peccato, Cristo, affinché noi potessimo diventare giustizia di Dio in Lui. Dio prende un peccatore come me e mi fa diventare giustizia di Dio in Cristo, perché Lui prende i miei peccati se mi umilio e riconosco che non sono una persona buona. Ma io cerco di fare il bene. No, io ho peccato contro Dio. Quante volte? Gesù Cristo è la mia giustizia. Romani 3, un brano più lungo, 19 e 26, molto lungo, ma spiega come Dio ci giustifica, non per le opere della legge, perché siamo buoni, no, in Cristo leggo. Ora noi sappiamo tutti che tutto quello che la legge dice, lo dice per coloro che sono sotto la legge, noi tutti, affinché ogni bocca sia messa a tacere e tutto il mondo sia colpevole davanti a Dio. Perché nessuna carne sarà giustificata davanti a Lui per le opere della legge. Mediante la legge, infatti, vi è la conoscenza del peccato. Ma ora, senza la legge, è stata manifestata la giustizia di Dio, alla quale rendono testimonianza la legge e i profeti. Cioè, la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo, verso tutti e sopra tutti coloro che credono. Perché non c'è distinzione, poiché tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono gratuitamente giustificati per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Lui ha Dio preordinato per essere il propiziatorio mediante la fede nel suo sangue, per dimostrare così la sua giustizia per il perdono dei peccati che sono stati precedentemente commessi durante il tempo della pazienza di Dio, per manifestare la sua giustizia nel tempo presente, affinché egli sia giusto e giustificatore di colui che ha fede in Gesù. Gesù, essendo la propiziazione per i nostri peccati, è la nostra giustizia. Poi, il versetto in 1 Corinzi 1:30 dichiara anche che Gesù è la nostra santificazione. E serve la santificazione. Vi leggo Ebrei 12:14. Procacciate, vuol dire cercare con tutta la tua forza, procacciate la pace con tutti e la santificazione, senza la quale nessuno vedrà il Signore. Se tu non sei santificato, non vedrai Dio. Lo vedrai solo come giudice per essere condannato al lago di fuoco, ma non lo vedrai in cielo. Hai bisogno di essere pienamente santificato, ma abbiamo bisogno di Cristo che è la nostra santificazione. Ed Egli opera in noi per santificarci, per colpirci. Se io dico, Signore, mostri i miei peccati, ma non voglio ascoltare altri, mi mostrerai i miei peccati? No, perché sono pieno di orgoglio e Lui non mi parlerà. Ma io prego per conto mio. No, tu devi umiliarti. Allora ti mostrerà. Gesù Cristo è la nostra santificazione e per mezzo di Lui vedremo il Padre. E poi per ultimo dice che Gesù è la nostra redenzione. Siamo redenti in Cristo. La redenzione è una parola che vuol dire liberazione da una condizione di schiavitù. Quando qualcuno paga il debito che mi fa essere liberato dalla schiavitù, e Gesù Cristo ha pagato il debito per il nostro peccato. E siamo stati liberati dalla schiavitù del peccato, del giudizio sul peccato. E per questo siamo redenti. La redenzione in Gesù Cristo. Colossesi 1:13-14 descrive quale era la nostra condizione prima. Leggo. Poiché Egli, Dio Padre, ci ha riscossi dalla potestà delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato Figlio, in cui abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue e il perdono dei peccati. Io ho peccato davanti a un Dio santissimo, ho peccato tantissimo, per anni. Ma c'è redenzione in Cristo e c'è redenzione per te oggi se ti ravvedi. C'è redenzione in Cristo oggi se ti ravvedi. Allora, voglio pensare brevemente in un'altra opera meravigliosa di Cristo. Noi abbiamo costantemente bisogno di Dio. Abbiamo bisogno della cura di Dio, della protezione di Dio, della guida di Dio, della pace di Dio, di essere fortificati da Dio, dal conforto di Dio e molto di più. Abbiamo bisogno di Dio. E quindi preghiamo. La Bibbia ci insegna a pregare. Signore, ci insegna a pregare. Il problema è che non sempre sappiamo cosa pregare. E a volte, purtroppo, i nostri cuori sono duri e non vogliamo pregare. E a volte siamo scoraggiati e non ci sentiamo di pregare. Siamo deboli. Abbiamo bisogno di qualcuno più forte di noi, più santo di noi, che prega per noi, ma anche gli altri sono deboli. Certo, dobbiamo pregare gli uni per gli altri, ma non basta. Allora, grazie a Dio, c'è chi prega per noi, che non è debole, che non vacilla, che non cade. Ed è Gesù Cristo. Egli intercede per noi. Ebrei 7:25. Ma costui, Gesù Cristo, perché dimora in eterno, ha un sacerdozio che non passa ad alcun altro, per cui egli può anche salvare appieno coloro che per mezzo suo si accostano a Dio, vivendo egli sempre per intercedere per loro. Ricordate Gesù con i tre discepoli più stretti a lui, che dice: venite con me, vegliate con me, vado a pregare nel giardino. E li lascia lì, va poco avanti, e loro dormono. Dormono. Non stavano pregando con lui, per lui. Ma Gesù non dorme. Gesù intercede sempre per chi ha fede in lui. E vive sempre. Romani 8:34, che parla del fatto che nessuno condanna contro coloro che hanno fede in Cristo, reggerà, perché Gesù Cristo intercede per loro presso il Padre. Leggo: chi è colui che li condannerà, che condannerà i figli di Dio? Cristo è colui che è morto, e inoltre è anche risuscitato. Egli è alla destra di Dio e anche intercede per loro. Gesù Cristo intercede per te se tu sei un vero credente. Incredibile. Siamo sicuri in Cristo. In Giovanni 17 si chiama la preghiera sacerdoziale. Gesù, appena prima di andare alla croce, prega per i suoi discepoli e per noi. Lo dice per noi. E notate che dice che prega. Leggo Giovanni 17:9 e poi 20. Io prego per loro, non prego per il mondo, ma per coloro che tu mi hai dato, perché sono tuoi. E poi 20. Ora io non prego solo per questi in vita in quel momento, ma anche per quelli che crederanno in me per mezzo della loro parola. Io prego per coloro che nel futuro crederanno in me per mezzo della parola che noi abbiamo nella Bibbia. Gesù prega per noi. Non prega per il mondo. Gesù non prega per quelli non salvati. Gesù non prega per loro. Non prega per i tuoi fratelli e sorelle che non hanno Cristo e non vogliono Cristo. Non prega per loro. Non prega per i tuoi figli che non vogliono Cristo. Non prega per loro. E non prega per te perché lo meriti. Prega per te perché è un'opera sua. E se ci pensi, ti meraviglia. Allora, se uno non è un figlio di Dio, ma diventa un figlio di Dio, può scoprire che Gesù stava già pregando per lui prima. Quindi nessuno deve dire: ma io non sono figlio di Dio, non prego per me. No, Gesù ti comanda: venite a me. Ti comanda, ravvedeti e credi e tu sarai salvato e scoprirai che Gesù stava già pregando per te. Non devi dare conforto al non credente, ma Gesù ti ama, ti prega, prega per te. Non è vero. Tu puoi dire: ravvedeti e credi e Dio ti accoglierà. Quello è il vero messaggio. Gesù prega per noi. Potrei parlare di tanti altri benefici che ci sono in Cristo, tanti altri ruoli che ha Cristo. Voglio menzionare uno che che desideriamo tutti. Un beneficio stupendo. Tutti, dai bambini ai più vecchi, tutti vogliono un cuore soddisfatto. Un bambino che fa capricci, perché? Perché è convinto che quello che vuole gli farà essere soddisfatto, anche se sbaglia, ma crede quello. Un uomo, una donna, adulto, che scontra, si irrita, è perché crede che quello o quello gli darà soddisfazioni. Potrebbe essere una cosa, potrebbe essere una situazione, potrebbe essere meno problemi, ma anche se ottieni quello che vuoi, non è soddisfatto, non veramente. Non a fondo. Compri quello, la casa perfetta, tutti non ti disturbano più, sei soddisfatto? No. Solo Cristo può soddisfare il tuo cuore. E Gesù, parlando di quel cuore che sempre desidera, dichiara in Giovanni 6:35, Gesù disse loro: io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà mai più fame, e chi crede in me non avrà mai più sete. Senza Cristo abbiamo sempre fame e sete, cerchiamo, e il cuore non è mai soddisfatto. Giovanni 4, la donna samaritana: chi beve l'acqua del mondo avrà ancora sete. Chi beve da Gesù non ha più sete. Gesù è colui che soddisfa il cuore, è solo Gesù, perché siamo stati creati nell'immagine di Dio per comunione con Dio. Ecco perché le cose terrene non ci soddisfano. Viaggi, vacanze, acquisti, case, belle serate non soddisfano, perché siamo stati creati nell'immagine di Dio per un rapporto eterno con Dio. E nulla se non solo quello soddisferà il cuore. E Gesù è chi riempie il cuore e ci soddisfa se cerchiamo in Lui. Non puoi cercare nel mondo e anche in Cristo. Devi scegliere quale direzione andare. Grazie a Dio che c'è chi soddisfa il cuore pienamente. Pienamente. Parlavamo venerdì in macchina venendo dalla mia bisnonna, che era vedova per quanti anni? Per quanti anni era vedova? Per gli anni che ho io. Lei era vedova per 70 anni. Era vedova per 70 anni. Sono tanti di essere vedova. Qualcuno qui dice: ah, sono vedova da tanti anni. Lei 70 anni era vedova. E mia mamma era la sua nonna, la mia bisnonna, mia mamma, che da giovane, 15-18 anni, viveva con lei le estate, ogni estate andava a stare con la nonna. E mia mamma, che io conoscevo, nonna che aveva oltre 90 anni, mia mamma diceva: non ho mai visto nonna non soddisfatta. Anche anni fa, quando non era molto più giovane, era sempre soddisfatta, perché cercava la soddisfazione in Cristo. Lei doveva lavorare, non aveva nessuna assistenza dallo Stato, doveva lavorare fino a 93-94 anni. Ha lavorato fino a 94 anni per mantenersi. Ha lavorato. Ha fatto la badante. Teneva donne vecchie, molto più giovani di lei, bisognose, in casa, e lei li curava come badante. Fino a 94 anni ha lavorato per avere da mangiare. E lei, mi ricordo ogni volta che andavamo, e poi è venuta a vivere in casa nostra, era sempre solo riconoscente, era sempre solo riconoscente. Una vita di essere gioiosa, una vita. Cercava in Cristo. Era una donna povera, semplice. Ma ricordate, vi ho raccontato, 25 anni dopo la sua morte, nipoti da tutta l'America hanno viaggiato ore per incontrarsi, per parlare della sua influenza sulla loro vita, 25 anni dopo la sua morte. Io Io voglio toccare vite così, che vedono più di Cristo. Cosa vuoi tu nella vita? Una bella casa? Bei viaggi? Pochi problemi? Vuoi essere visto bene? Vuoi avere una vita che vuoi tu? Perderai tutto quello. Io voglio solo che persone vedano più di Cristo. Non desidero altro. Il cuore è soddisfatto in Gesù Cristo solo. Un'altra cosa breve. In Cristo Gesù abbiamo pace con Dio. Eravamo nemici di Dio, in Cristo abbiamo pace con Dio. Romani 5, 1 e 2. Giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore, per mezzo del quale abbiamo anche avuto, mediante la fede, l'accesso a questa grazia nella quale stiamo saldi e ci vantiamo nella speranza della gloria di Dio. Non c'è nulla di paragonabile ad avere pace con Dio. Tutti possono odiarti, ma se hai pace con Dio, tu stai bene. Puoi avere problemi, ma se tu guardi a Dio e sai, io ho pace con Dio, tu stai bene. Il motivo per cui vari di voi non state bene oggi è perché non state cercando la pace in Dio. Il motivo per cui vari non hanno gioia e non state cercando la gioia in Cristo. Ma Cristo ci dà pace in Dio. L'ultima, due o tre cose veloci. In Cristo abbiamo ogni benedizione spirituale. Leggo Efesini 3, 1, 3, 7. Bene, notate che tutto quello che abbiamo qui è in Cristo. Benedetto sia Dio, Padre e Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. Allora che in Lui ci ha eletti prima della fondazione del mondo, affinché fossimo santi e irreprensibili davanti a Lui nell'amore, quella è l'eternità futura. Avendoci predestinati ad essere adottati come Suoi figli per mezzo di Gesù Cristo, secondo il beneplacito della Sua volontà, all'ode della gloria della Sua grazia, mediante la quale Egli ci ha grandemente favoriti nell'amato Suo Figlio, sempre in Cristo, in cui, in Cristo, abbiamo la redenzione per mezzo del Suo sangue, il perdono dei peccati, secondo le ricchezze della Sua grazia, e potrei solo andare avanti, ed è tutto in Cristo. O che possiamo comprendere di più che abbiamo ogni benedizione spirituale in Cristo Gesù. In realtà, che se tu sei veramente in Cristo, tu vivi in Cristo. Galati 2:20, Paolo parla, io sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E quella vita che ora vivo nella carne, la vivo nella fede del Figlio di Dio, che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Tu pensi a quello? Tu pensi a quello? Non è la mia vita. Sono stato comprato a caro prezzo. Sapete quante volte, quando sono tentato a sprecare il tempo a fare questo, no, non è la mia vita. Sono stato comprato. Non è la mia scelta. Non posso fare quello che voglio io. Io voglio Cristo. E scelgo di dire no alla carne, perché sono suo ed Egli è mio. Questo è l'unico modo di vivere la vita cristiana. L'ultimo brano, forse quello più meraviglioso. Potremmo parlare di Gesù come buon pastore, potremmo parlare di Gesù come colui che ha ogni potestà in cielo e gestisce affinché tutte le cose coprano il nostro bene. Potremmo parlare della sua cura, potremmo parlare di tante cose. Il nostro rifugio, potremmo parlare di come ritornerà per giudicare il mondo e raccoglierci. Potremmo dire molto più, ma vorrei chiudere con una verità incredibile. Voglio parlare dell'amore di Dio. L'amore di Dio. Cosa è la tua vita se tu non sei amato? Se hai tutto, se hai soldi, fai quello che vuoi, hai belle serate, ma nessuno ti ama. Cos'è la tua vita? Cos'è la tua vita? Sei un povero, giusto? Sei un povero. Chi è in Cristo è amato di Dio. Voglio leggere Romani 8, 26 fino alla fine, un lungo brano. Nello stesso modo, anche lo Spirito sovviene alle nostre debolezze, perché noi non sappiamo ciò che dobbiamo chiedere in preghiera, come si conviene, ma lo Spirito stesso intercede per noi con sospiri ineffabili. E colui che investiga i cuori conosce quale sia la mente dello Spirito, poiché egli intercede per i santi secondo Dio. In base a quello, ora noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene per coloro che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo proponimento, poiché quelli che egli ha preconosciuti li ha anche predestinati ad essere conformi all'immagine del suo figlio, affinché egli sia il primogenito fra molti fratelli. E quelli che ha predestinati li ha pure chiamati, quelli che ha chiamati li ha pure giustificati, e quelli che ha giustificati li ha pure glorificati. Che diremo dunque circa queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Certamente colui che non ha risparmiato il suo proprio figlio, ma lo ha dato per tutti noi, come non ci donerà anche tutte le cose con lui? Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. Chi è colui che li condannerà? Cristo è colui che è morto e inoltre è anche risuscitato. Egli è alla destra di Dio e anche intercede per noi. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà l'afflizione? O la distretta? O la persecuzione? O la fame? O la nudità? O il pericolo? O la spada? Come sta scritto, per amor tuo siamo tutto il giorno messi a morte. Siamo stati reputati come pecore da macello. Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. Infatti io sono persuaso che né morte né vita, né angeli né principati né potenze, né cose presenti né cose future, né altezze né profondità, né alcuna altra creatura potrà separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Amen. Se tu puoi focalizzare, meditare su cosa vuol dire che tu sei amato da Dio, tutto il resto diventa un'ombra. Avrai gioia e avrai pace. E le tentazioni perderanno il loro fascino. E i comandamenti non saranno mai più gravosi. Avrai la gioia di sapere che tu sei con Dio, che hai pace con Lui. O che possiamo comprendere di più l'amore di Dio per noi in Gesù Cristo. Quindi, cosa abbiamo fatto oggi? Ho iniziato a toccare vari ruoli di quello che Gesù è per noi. E se tu non stai bene, è perché tu non stai pensando a Cristo. Stai pensando alle difficoltà, stai pensando ai piaceri, stai pensando ai problemi, stai pensando a sciocchezze, ma non stai pensando a Cristo. Sembra troppo duro abbandonare un peccato. Non vuoi umiliarti, non vuoi arrenderti perché non stai vedendo Cristo, stai vedendo il costo, non il valore. Sei indurito perché stai vedendo quello che la carne potrebbe perdere, non stai vedendo quello che l'essere vero tuo guadagnerà. Non stai vedendo Cristo. La mia preghiera è che possiamo tutti vedere più di Cristo. Ed io prego che possiamo aiutarci gli uni gli altri a vedere più di Cristo. Preghiamo. Padre Santo, glorioso, nessun uomo potrebbe mai avvicinarsi a te. Io non potrei pregarti in questo momento se non fosse per il fatto che Gesù Cristo è il mio e il nostro sommo sacerdote, che per mezzo di lui ho questo libero accesso al tuo trono di grazia. Padre, grazie per Gesù Cristo. Gesù Cristo è tutto quello che abbiamo detto e molto di più per coloro che si umiliano, vedono il loro peccato e vedono in Gesù Cristo il perdono. Camminano umilmente aggrappandosi a Lui. Sono amati, curati, guidati, consolati, fortificati, protetti, benedetti. Tutto in Gesù Cristo. Grazie per chi è Gesù Cristo. Aiutaci a vedere più di Lui. Ti prego quello. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.